Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Rings of Power.
Che non è la serie Netflix, come molti di voi magari sentiranno queste parole, ma è un gioco di un bel po' di tempo fa. Un gioco molto di nicchia, è un gioco però di Naughty Dog, quindi è uno dei loro primi titoli. Non si può neanche dire successi perché in realtà ha venduto veramente poco. Inizialmente ed è stato anche uno dei motivi per cui Naughty Dog ha vacillato all'inizio della sua carriera, ma sarà bello indagare su questo titolo e andare ad analizzarlo un pochino, sia per il valore storico sia per alcune meccaniche interessanti. C'è tanto di storia di sviluppo da raccontare. Avremo un ospite con noi che ci raggiungerà tra poco, lo andiamo a presentare, ma prima andiamo a ringraziare i nostri mecenate, tutte le persone che ci stanno aiutando offrendoci birra per supportare e dare benzina a questo progetto che ci sta piacendo tantissimo, sta migliorando ogni giorno e quindi siamo super contenti di ringraziarvi. Come sempre, Tevio, Ark, Coach, Craven, Hersmith, Sukoi47, El Nick, Stormbringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Bario, Stefano Loserra, Mapo Gamer, almeno gli easy riesco ancora a dirli in un fiato solo, in Normal Mode, Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, Dician e Zazzi. A questi dedichiamo quello che è il nostro IDDQD, la rubrica che abbiamo aggiunto da quest'anno, quindi venite un po' a guardarla anche voi, insomma, a unirvi a questa schiera di persone. E poi abbiamo Cry King, l'hard mod, che ci ha richiesto un episodio che andremo ad affrontare. È un gioco molto complicato, secondo me, da farci un episodio, ma insomma ci stiamo lavorando e pian piano stiamo accumulando appunti per poter dedicargli un episodio, visto che è così generoso.
Ma se non doveste far parte dei mecenati ma voler comunque dare il vostro contributo all'enciclopedia dei videogiochi, potete sempre farlo andando su enciclopedia dei videogiochi.it e lasciarci la vostra voce, il vostro vocale, che diventerà parte integrante degli episodi del quale parlate, perché potete lasciare anche voi un intervento, un aneddoto, un particolare che magari non è stato detto nella puntata e che giustamente volete che venga aggiunto, e quindi diventerete parte integrante della pagina dell'enciclopedia. Quindi lasciateci i vostri commenti anche magari su episodi tipo questo, un gioco non molto conosciuto e che magari scoprendo, riscoprendolo o scoprendolo proprio con questo episodio vi lascia qualcosa e volete tornarcelo indietro.
E dicevamo, un ospite ci aiuterà a indagare questo Rings of Power. È un ospite di cui abbiamo sentito parlare in continuazione durante i vari anni di podcast che abbiamo fatto, perché è una persona che scrive tanto, analizza tanto i giochi, quindi è tanto affine a quello che è il nostro lavoro, ma lui lo fa anche da veramente tanto tempo, perché ha un blog, un sito che si chiama The Genesis Temple, che esiste veramente da tanto. Diamo il benvenuto a Damiano. Ciao caro.
Ciao, ciao a tutti.
È un piacere averti qua con noi. Il tuo sito è di ispirazione anche per noi, perché veramente sei bravo a scrivere recensioni, a indagare proprio nel dettaglio di queste cose. E una domanda che voglio farti è: cosa ti lega a Rings of Power?
Rings of Power è sicuramente uno dei primi veri giochi di ruolo che ho avuto l'onore di provare in vita mia, ed è anche una delle prime esperienze open world, possiamo dire, che ho avuto. Forse la prima era più sul Commodore 64, però insomma, date le limitazioni tecniche di quel computer, chiaramente era un po' un'altra cosa. Mentre Rings of Power era stato veramente la prima volta che ho avuto modo di immergermi completamente in un gioco di ruolo. Infatti mi è anche rimasta un po' questa forma mentis, se vuoi, di RPG un po' occidentale. Infatti confesso di averci messo un po' a farmi piacere quelli giapponesi, che ne sono venuti un po' dopo, i vari Final Fantasy, Chrono Trigger, eccetera. Per molto tempo ho detto no, io li odio, per carità. Adesso ovviamente è cambiata, però insomma Rings of Power è stata veramente la prima volta in cui un RPG mi ha preso al cuore direttamente.
Io devo dire che questo gioco, col fatto che vuoi portarlo, ed è una cosa molto interessante sia per il pubblico, gli ascoltatori, che probabilmente molti non avranno sentito parlare, ma anche per noi. Infatti io questo gioco qui l'avevo solo visto sulle riviste di settore, mi incuriosiva già dal titolo perché ricorda molto comunque la saga di Tolkien, è già che era un RPG venendo dal mondo dei computer, ero molto incuriosito di questa versione sviluppata per console. Mi ricordo di essere rimasto inizialmente un po' deluso dalla grafica, appunto, con essendo un titolo in 16 bit non mi aveva convinto subito e quindi l'avevo un po' saltato, per poi riprenderlo adesso per prepararmi per questo episodio, ed è stata davvero una bella scoperta, quindi io ti ringrazio già in anticipo per aver voluto portare questo gioco.
Prego, come dicevo prima che iniziassimo a registrare, sono un po', insomma, quello che rompe le scatole ormai da anni su Rings of Power su internet. Se penso, se cercate Rings of Power, forse non il primo risultato, ma il terzo o il quarto relativo al gioco sono io che ne scrivo da qualche parte, rompo le scatole. Infatti, come dico sempre, il mio grande sogno è farmi pagare da qualche rivista, non lo so, Kotaku magari, per un bell'articolo proprio solo su Rings of Power. No, ancora non ce l'ho fatta, ma ce l'ho fatta.
Io faccio una citazione, perché per recuperare questo gioco, essendo un gioco per Mega Drive, o vi recuperate la console e la cartuccia originale, o ve lo potete trovare emulato. Io l'ho fatto in una maniera abbastanza particolare che mi fa ridere ogni volta che ci penso, perché esiste tramite Steam una mod, in realtà è una mod appunto che trovi sul workshop, per Comic Zone, che è un gioco che abbiamo fatto recentemente, e tu, giocando a Comic Zone sulla Sega Collection e mettendo questa mod, si avvia Rings of Power, perché non c'è nella collection, ma ci arrivi in questa maniera. Quindi è collegato a un episodio che abbiamo fatto recentemente su Comic Zone, e hai la possibilità di giocarlo in maniera tecnicamente legale, perché stai usando la Sega Collection e moddandola con un altro gioco.
Mi ricordo un po' come quelle cartucce del NES, c'erano quelle cartucce di non ufficiali di Nintendo che si erano inventate il fatto di attaccarle a altre cartucce con un accrocchio per farle funzionare. Però è bello, perché comunque diventa più accessibile.
O anche Sonic & Knuckles con Sonic 3, che attaccandole, sì, tra di loro, esatto, avevi il gioco completo, no?
esatto, quindi ottima citazione. Direi allora che ci possiamo ascoltare un po' la colonna sonora di questo titolo prima di cominciare ad analizzarlo.
Il gioco di oggi è Rings of Power, un gioco del 1992 sviluppato, come detto, da Naughty Dog in uno dei loro primi titoli di un certo tipo. È stato pubblicato da EA, e qui vedremo anche la storia che lega questa casa di pubblicazione con la stessa Naughty Dog. È uscito in esclusiva per Sega Mega Drive o Genesis al tempo, ed è un RPG. E già dal genere RPG è molto molto curioso come questo sia tecnico il primo RPG sviluppato per console.
Sì, è il primo open world sviluppato per console, anche sotto tanti aspetti, perché sì, c'era Ultima al tempo, ma non è stato sviluppato originariamente su console, è stato sviluppato su piattaforma PC, su Apple, insomma quelle erano i computer che giravano al tempo. E qui invece Naughty Dog si trova a lavorare su Genesis, su Mega Drive. È una storia interessante, perché i due fondatori, Andy Gavin e Jason Rubin, hanno iniziato la loro collaborazione con quella che si chiamava Gem, prima di chiamarsi Naughty Dog, e avevano creato un paio di giochi che comunque hanno attirato lo sguardo di Electronic Arts, che gli ha dato fiducia e gli ha dato dei soldi proprio per sviluppare due progetti. Il primo progetto appunto è Keep the Teeth, che uscirà nell'89, e poi Buccaneer, il progetto Buccaneer, che poi diventerà Rings of Power. Tra l'altro il nome del protagonista, Buck, credo sia una citazione a questo Buccaneer originale. È interessante perché i due ragazzi sono ancora al college, iniziano che hanno 16 anni in realtà, quindi ancora un pochino prima, e si trovano a lavorare a questo titolo per PC inizialmente. Poi cosa succede?
Ma praticamente qui non è mai stato chiarissimo, perché sul punto ho visto che negli anni Jason e Andy hanno avuto un po' delle dichiarazioni diverse, però da quello che ho capito Jason ultimamente ha detto che loro, lavorando a Electronic Arts, un giorno vedono il Mega Drive in azione, quindi mai visto prima, perché appunto loro lavoravano praticamente solo su un computer fino allora, se ne innamorano e quindi hanno questa folle idea di far uscire il gioco su Mega Drive. Non so quanto credo a questa cosa, cioè giustamente la dice Jason, dice ma che fai, gli dici che non è vero. Non lo so, mi sembra strano, perché comunque il gioco, come hai detto tu, nasce su PC. Quindi è un gioco che ha bisogno comunque di un certo quantitativo di memoria, proprio perché è open world, insomma, proprio perché fin dall'inizio era stato sviluppato con l'idea di fare una mappa molto grande da esplorare, e comunque doverlo, come possiamo dire, ridurre, castrare addirittura, non lo so che aggettivo possiamo usare, però comunque doverlo un po' sacrificare per metterlo su una cartuccia Mega Drive, che comunque all'epoca non erano ancora quelle che poi verranno utilizzate anni dopo, insomma, per altri titoli come Super Street Fighter 2, era molto piccola, una cartuccia da un megabit, chiaramente voleva dire che il gioco avrebbe sofferto. E questo io non credo che loro o non se lo immaginassero o non lo sapessero, forse hanno peccato di arroganza, non lo so, però insomma ecco, quello che succede succede che chiaramente loro fanno saltare lo sviluppo da PC a Mega Drive, e appunto, come dico sempre, sicuramente su PC la storia sarebbe stata diversa, forse non sarebbe comunque stato un titolo molto famoso oggi, però secondo me avrebbe trovato un pubblico molto più attento, ecco.
Tra l'altro, la coincidenza, se vogliamo chiamarla così, di aver trovato una Mega Drive funzionante nello studio di EA in realtà fosse proprio un escamotage della stessa EA, che non avendo la licenza per sviluppare giochi per la Sega aveva trovato un modo per portarsi avanti nella gara di sviluppo videogiochi, per poi trarre forse il miglior contratto con la stessa Sega per poter sviluppare videogiochi. Quindi questo incrocio, questo momento in cui si trovano, sì, è abbastanza fiabesco, è molto da film in effetti, anche se forse magari anche EA ha provato a spingere, perché effettivamente è un gioco che ho notato si presta molto per essere un classico RPG da home computer, quindi da PC, e quindi effettivamente, come dici tu, è molto sacrificato soprattutto su alcune parti per un gioco console, ma proprio anche come il genere è un po' particolare che un gioco su console, almeno di quegli anni lì, salvo i classici mostri sacri, JRPG eccetera, siccome è un gioco molto lungo rispetto ai classici un po' più corti che c'erano al tempo, è effettivamente anche stata una scelta coraggiosa. Probabilmente si sono lanciati anche per, dal punto di vista avvenieristico, ci proviamo, ci crediamo e cerchiamo di spingerlo il più possibile. Ha avuto più o meno fortuna, però effettivamente lo sforzo iniziale e l'idea di partenza non era fatto male.
Loro comunque, è vero, lo dicono spesso anche loro, insomma, che peccavano molto di arroganza in quel periodo, ma insomma ci sta anche, d'altronde avevano appunto 19-20 anni, giovanissimi, avevano iniziato comunque una carriera già da diversi anni, avevano comunque già pubblicato diversi videogiochi, quindi ci sta anche che volevano, no, si sentivano in grado di fare questo salto nel buio, dire adesso vedete che vi combiniamo, vi facciamo l'RPG open world da PC su Mega Drive, vi rivoluzioniamo la situazione. Però insomma, ecco, proprio perché appunto avevano già esperienza, non penso che non sapessero che la cosa sarebbe stata un po' complessa, tant'è infatti che mi ricordo di aver letto diverse recensioni dell'epoca, e chiaramente uno dei problemi maggiori riscontrati allora, ma credo anche adesso, insomma, se uno gioca proprio come era all'epoca, insomma come quello originale, è il fatto che il frame rate nella mappa è comunque abbastanza bassino, ecco, si vede che il Mega Drive fa un po' fatica a far passeggiare il povero Book senza che appunto ci sia qualche scatto o qualcosa. Poi vabbè, in altre sezioni si nota di meno, però ecco, quando si è fuori, ci sono gli alberi eccetera, si vede che è sacrificato.
Sì, decisamente, nonostante gli sforzi degli altri che in realtà partecipano alla creazione, perché loro due appunto ci sono dietro, ma si fanno aiutare da Vijay Pandey per quanto riguarda la programmazione vera e propria, e Alexander Hintz che farà la colonna sonora, che tra l'altro usa il driver più scadente possibile che ha Electronic Arts, perché effettivamente tra quelli disponibili era quello che occupava meno posto, quindi in un gioco in cui devi mettere una mappa grande, devi mettere della musica, devi mettere un sistema di salvataggio, che è anche un'altra cosa che occupa tantissimo, effettivamente hanno dovuto sacrificare il più possibile la musica, che risulta un po' ripetitiva, ma semplicemente perché tu, se giochi 30 ore a un gioco e hai 5-6 tracce, non è che puoi variare più di tanto, ecco. Io l'ho trovata molto particolare come musica, a volte è fastidiosa in alcuni punti specialmente, però si sente proprio come sia una cosa da Mega Drive. Il Mega Drive ha quel suono che è molto particolare, molto, insomma, gritty, mi verrebbe da dire, un po' grezzo, che ci sta in un RPG come questo, insomma, ci sta. E come,
sì, diciamo, ha un po' un sapore tipo organesco, un pochino distorto, mm-hmm, a tratti, insomma richiama un po' magari alcune sonorità anni 70, che so, tipo dei Deep Purple in acido, non lo so, pure gli Iron Butterfly, se vogliamo andare a richiamare proprio cose misconosciute. Però sì, ecco, insomma, chiaramente, come dici tu, la qualità è palesemente molto bassa, insomma, proprio del driver stesso. Poi insomma, il Mega Drive o Genesis, se dirsi voglia, chiaramente aveva uno dei suoi limiti maggiori proprio del sound chip. Poi comunque chi sapeva lavorarci ha tirato fuori comunque delle cose molto notevoli. Per esempio viene in mente Skitchin proprio appunto sulla stessa console, che è una delle prime colonne sonore che ho sentito in vita mia, forse la prima nella storia, non lo so, insomma, non lo so dire con certezza, e qui si sente proprio una batteria che usa il doppio pedale, insomma la doppia cassa, quindi proprio metallaro puro, che ci sta bene col gioco. Però è così, in X of Power, insomma, chiaramente la musica è sicuramente la parte meno, potremmo dire, meno ispirata, ecco. Diciamo ci sta, però si poteva fare di più, però non si poteva.
Un altro elemento che fa capire ancora di più le basi, le origini da PC che aveva questo gioco, sta anche nei controlli. Noi pensiamo appunto da un computer che ha tastiera e mouse, passiamo a un controller che ha tre tasti. Quindi anche la sfida di condensare i vari comandi che ha questo gioco con le varie combinazioni, è come se non bastasse, il gioco è in isometrica, quindi neanche il classico ortogonale, orizzontale, verticale. È infatti una delle cose che è stata aggiunta apposta, anche se si può anche togliere una volta diventati esperti, un po' come aiuto durante la partita, è l'HUD con il grande controller del Mega Drive, ti spiega praticamente le frecce da che parte vai in isometrica, con anche cosa fanno i pulsanti. È un'idea in un certo senso un po' comica, perché ti fanno vedere un pezzo proprio delle istruzioni a schermo, però effettivamente non essendo avvezzi magari i giocatori con i pad di questo tipo, era necessario magari anche senza leggere il manuale avere uno sempre sott'occhio finché non ci si abitua appunto dove si andava. Forse col mouse, cliccando col mouse sarebbe stato più facile, ma ovviamente il Mega Drive non ce l'aveva, a meno che di creare una periferica apposta, ma sarebbe servita solo per questo gioco.
Sì, esatto, diciamo che potremmo prenderlo come una sorta di tutorial ante litteram, se così si può dire, perché poi alla fine, come sappiamo, molti dei giochi ancora all'epoca oggi scontano il fatto che chiaramente si aspettavano che il giocatore, prima di inserire la cartuccia e lanciarsi, si fosse letto il manuale, cosa che insomma poi oggi spesso viene un po' dimenticata, mi ci metto anche io, spesse volte su Twitch gioco delle cose antiche, non ci capisco nulla, dico ma com'è possibile che fare questi design terrificanti, poi dico vabbè, però magari senza il manuale, insomma. Chiaramente mi manca un pezzo.
Manuale da 37 pagine, tra l'altro, che è bello ricco per il tempo. Ci sta, è un po' un walkthrough delle prime fasi di gioco, ti dà tante spiegazioni di quelli che sono i numeri che stanno dietro al gioco, che probabilmente lo stesso gioco non riusciva a visualizzare, perché mi ha fatto ricordare anche altre avventure RPG occidentali che dicevano questo pezzo di trama lo trovi a pagina 2 del manuale, perché non c'era spazio letteralmente per poterlo scrivere in gioco. È molto interessante perché l'importanza del manuale lì era fondamentale, secondo me è un modo per viversi meglio il gioco sicuramente come partenza, e facendo un contrasto in realtà con la mia esperienza moderna, diciamo, col gioco, avere una guida dietro che ti spiega qualcosina è utile, secondo me, a goderti il gioco in versione moderna, cioè non giocare completamente blind, anche se hai tempo è un gioco da giocare blind assolutamente, però avere una guida che ti dà insomma qualche direzione in più, secondo me ci sta per accorciare un attimino l'esperienza di gioco, ma al tempo stesso arricchirla di contenuto.
Poi il manuale della versione americana è ancora più ricco, perché oltre insomma, alle varie immagini eccetera, ha anche proprio un'intera soluzione del gioco nella parte finale, che è una cosa che Electronic Arts ha fatto all'epoca per diversi titoli, mi ricordo anche per la conversione Mega Drive di Buck Rogers Countdown to Doomsday, pure anche quella aveva la soluzione finale, quindi in effetti poi era anche abbastanza comodo avere quella versione, perché appunto avevi proprio la soluzione addirittura in casa, quindi era abbastanza... Non era una soluzione perfetta, questo avendola letta posso dirlo, però insomma comunque era, ti dava sicuramente una bella mano. Purtroppo la versione PAL europea non ce l'aveva, è stata tagliata, quindi... poi nella scatola, pardon, c'era un'altra cosa molto importante per dare insomma una mano al giocatore, che era la mappa, e insomma anche quella era abbastanza essenziale, perché ovviamente poi da gioco era decisamente molto più complesso capire dove stavi, dove saresti andato, quindi avere una mappa stampata, anche se insomma non di qualità eccelsa, però almeno ti dava insomma un'idea per dire devo andare alla città City of Commerce, vado qui, quest'altra città sta qui, insomma almeno avevi un'idea.
Però nonostante gli sforzi, diciamo, di Naughty Dog di promuovere questo gioco, il gioco non avrà grandissime critiche, ci becca dei 41% dei 6 su 10, quindi abbastanza basso rispetto a tanti altri titoli del tempo, e la stessa EA, Electronic Arts, perderà fiducia in Naughty Dog perché la ristampa non avviene in favore di John Madden Football al tempo, che vendeva molto di più e soprattutto era molto più leggero, quindi più facile da produrre come costi, e questa cosa sarà un grande muro cui sbattono i nasi i nostri due studenti universitari, perché da lì si prendono una pausa per poi ritornare con Way of the Warrior su 3DO, un gioco che boh, nel senso che parte come clone di Mortal Kombat, che però insomma avrà anche lì un successo relativo, quel tanto che gli basta per poi fare il grande salto con la nascita di Crash, Crash Bandicoot, che sarà il loro grande successo, la loro chiave di volta, e da lì insomma il resto è storia.
Il problema principale, da quello che ho capito, del rapporto tra Naughty Dog e Electronic Arts è il fatto che la Electronic Arts era ancora in fase buona, quindi ancora non era quel colosso malvagio che oggi amiamo tutti odiare, come dire. Comunque aveva forzato un po' la mano dei nostri, tant'è che infatti il precedente a Rings of Power, Keith the Thief dell'89, ha avuto questo scrittore voluto da Electronic Arts a tutti i costi per dare un tono umoristico al gioco, che i Naughty Dog hanno detto più volte che non ci stava a dire nulla e a loro non faceva nemmeno ridere. Infatti il tono anche di Rings of Power è un po' strano, insomma, un po' se ci avete fatto caso, perché sì, è sicuramente un gioco serio, non possiamo dire che sia ridanciano, però ha parecchie cose buffe, dialoghi un po' strani, personaggi curiosi, insomma, ci sono parecchie venate umoristiche. Su quelle credo non siano state forzate da EA, perché appunto non, i due non l'hanno mai detto, però comunque evidentemente venivano un po' dall'esperienza con Keith the Thief, quindi in un certo senso hanno pensato vabbè, ormai i nostri fan comunque hanno capito che noi ci piace scherzare, quindi continuiamo un po' su questa vena un po' scherzosa, che poi infatti tornerà anche in Way of the Warrior, nonostante tutti gli enormi problemi di sviluppo che l'hanno quasi mandati proprio a falliti per stracci, insomma, quello era stato un dramma.
E anche purtroppo l'anno che hanno scelto per l'uscita non ha aiutato affatto, perché in quegli anni lì sono usciti davvero dei gran giochi che hanno catalizzato l'opinione, l'interesse pubblico, tra cui Street Fighter 2, Super Castlevania 4, il primo Civilization, Monkey Island 2, tanti titoli di varie case, dei stili più disparati, che hanno catalizzato veramente l'attenzione con un gioco con Rings of Power, che già magari a una prima occhiata dovevi dargli fiducia per provarlo. Avendo questa concorrenza, secondo me hanno allontanato ancora di più il potenziale videogiocatore dall'interesse a questo sfortunato gioco.
E non solo, anche Electronic Arts ci ha messo lo zampino, perché adesso non so se il mese è esattamente lo stesso, però in molte riviste ho visto i due giochi recensiti insieme, quindi se non è lo stesso mese siamo lì. Electronic Arts fa uscire sempre su Mega Drive anche già citato Buck Rogers Countdown to Doomsday, che prende voti molto più alti, è comunque oggettivamente, quindi al di là delle mie considerazioni personali, una conversione molto interessante di un gioco PC, che nasce PC, quindi la versione Mega Drive secondo me lo migliora molto, lo rende anche più moderno se uno lo volesse rigiocare oggi, e comunque è molto più potabile se uno cerca un RPG un po' diverso su Mega Drive. Cioè anch'io, se francamente, se avessi dovuto scegliere all'epoca con un budget ovviamente limitato, perché ai noi eravamo bambini e mamma e le 100.000 lire per un videogioco te le spende una volta sola, avrei scelto oggettivamente Countdown to Doomsday Buck Rogers tra i due, perché sembra effettivamente molto meglio. Quindi anche questa scelta di Electronic Arts di farsi concorrenza da sola è strana, e che sicuramente non ha aiutato il povero Rings of Power.
Parlando di quella che è la storia di Rings of Power, è molto interessante, perché ci viene presentata all'inizio anche dal manuale, ma anche in game ci hanno tenuto a mostrarcela, e vede queste due entità, Nexus da una parte e Void dall'altra, il demonio, che si combattono in questa terra, questa Ushkabau, questo mondo molto particolare. Già qua c'è tanto di world building, perché viene presentato il mondo, vengono presentate quelle che sono le sei arti magiche che governano un po' tutti quanti quelli che vanno a combattere nel gioco. È un gioco che non presenta un comando di attacco classico come vediamo in tanti JRPG ad esempio del tempo, o anche RPG del tempo, ma qua è tutto quanto castato, tutto quanto magie. Però è molto interessante secondo me già partire da questo mondo, perché abbiamo parlato di un open world, parliamo di una mappa veramente molto grande e di un gioco in isometrica. Quindi quello che succede è che abbiamo due aree di gioco, un'area che è l'area di partenza, quella che è la mappa in cui ci possiamo muovere, e poi su ciascuna delle caselle dove possiamo muovere possiamo zoomare praticamente e fare in modo che l'area di gioco sia esattamente solo quella casella e vedere che cosa succede. Possiamo zoomare per trovare oggetti, trovare elementi di storia, o ad esempio quando entriamo negli edifici avremo una versione zoomata di quello che possiamo vivere all'interno del mondo. E già solo con queste due livelli di dettaglio abbiamo tantissime a disposizione.
Potremmo argomentare che alla fine anche Final Fantasy fosse open world l'originale per NES, però Rings of Power secondo me è open world in un senso più moderno, cioè puoi veramente andare nella mappa dove vuoi, cioè non hai alcun limite di dire, non lo so, sono delle aree dove non c'è niente, cioè ok sì, ci sono delle aree dove vedete non c'è nulla, la maggioranza, vogliamo essere onesti, però comunque tu puoi esplorare, cercare, trovare delle cose, cioè comunque sono aree interattive, se così possiamo dirlo. Quindi secondo me in questo senso può essere considerato un open world che rivoluziona un po' il concetto sotto questo punto di vista, perché appunto è più simile al nostro open world come lo conosciamo oggi, quindi non un mondo vuoto, ma comunque un mondo dove sì, magari abbiamo delle città, ma comunque anche gli spazi che stanno tra le città comunque possono presentare e spesso presentano degli elementi interessanti, altrimenti uno si stufa pure, mentre invece il concetto classico del JRPG era sì, hai le tue città e dall'una all'altra semplicemente tu viaggi, vai un po' dove vuoi, però sostanzialmente al di fuori delle città poi c'è qualche dungeon, però ecco, non c'è molto, se no qualche combattimento random purtroppo. Quindi la mappa infatti loro ci hanno molto tenuta che fosse effettivamente vera, infatti se guardiamo poi il mondo di Rings of Power sembra, rispetto ad altri della stessa epoca, appunto JRPG eccetera, proprio un mondo reale, quindi con delle città costruite vicino a dei fiumi, con dell'architettura molto realistica, cioè effettivamente si vede che la mappa è stata fatta da mano, proprio dal povero Andy, che ci ha lavorato, dice appunto, 6 mesi, proprio pezzetto per pezzetto, buttando giù ogni parte della mappa che possiamo esplorare. Quindi sicuramente è stato un lavoro che secondo me a oggi si apprezza forse molto di più che all'epoca.
Avrebbero potuto fare una mappa dove non c'è niente, non è possibile esplorare, e nei punti di interesse con un flag o con un segnale o anche con un segnale sonoro, magari qui, attenzione, qui c'è qualcosa, allora si entra nella sezione zoomata. Quindi il fatto di aver comunque dato la possibilità, ed è questo secondo me che lo rende più open world, quindi anche le zone inutili, tra virgolette, sono esplorabili per dare proprio il senso di esplorazione effettiva, perché a differenza di fare uno schema dietro l'altro, quindi avere sempre un qualcosa da fare, si perde un po' la gioia di andare a vedere il mondo, di esplorare, anche se effettivamente non c'è niente. Magari può sembrare una perdita di tempo, ma per completezza, per conoscere anche il mondo di gioco, la trovo molto molto bene, e una cura del dettaglio.
Sì, poi c'è anche una cosa che arricchisce ancora di più il mondo, secondo me, e ha a che fare con le quest che andiamo a sviluppare, insomma, durante il gioco, perché abbastanza presto è possibile recuperare la mappa del mondo, che possiamo consultare, insomma, per capire dove andare. Ma una delle cose che mi è piaciuta di più è che ci sono le quest che ti dicono dove andare, però non ti dicono vai in quella casella, in quel posto preciso, ti dicono ad esempio segui il fiume, poi gira a destra, ti danno le indicazioni come le darebbe la vecchia signora che ti fermi, ti dice sì sono di qua, e ti dà le indicazioni, insomma, di girare alla rotonda e cose del genere. Queste indicazioni qua è bello perché poi ti immergi ancora di più nel mondo e cerchi veramente di seguire quelle strade senza tagliare, magari ti manda anche per le strade un po' panoramiche, chiamiamole così, e alla fine riesci ad arrivare a destinazione. È bello perché c'è un po' di caccia al tesoro continua in questa situazione, in controtendenza con quelle che sono poi le mappe con le frecce che ti dicono vieni qua e basta seguire la freccia per andare da qualche parte. Facendo un parallelo con giochi ad esempio come The Witcher, mi viene in mente, giusto per citarne uno un po' più moderno, in cui hai la mappa con l'indicatore, ma se tu spegni la mappa puoi farlo, puoi goderti molto di più il territorio. E a proposito di The Witcher, c'è la regola che viene messa in The Witcher, anche parlando di un open world, dei 5 secondi, dei 10 secondi, il fatto che tu trovi sempre qualcosa da fare senza dover percorrere grandi distanze. Lo puoi fare anche in Rings of Power, che è uscito decisamente molti anni prima.
Secondo me, ecco, la cosa in cui la mappa riesce meglio, a parte appunto il citato senso di realtà che ti dà, insomma, di realismo, di realtà nella costruzione delle città e del mondo stesso, è proprio un senso di libertà, cioè il fatto che comunque sì, tu hai delle quest, a parte che insomma poi sono quest abbastanza generiche, perché appunto noi dovremmo recuperare dei famosi anelli e poi anche il Rod of Power, il bastone del power per poi portare tutto quanto a Nexus, però appunto è una quest abbastanza generica alla fine, no? Insomma, noi diciamo all'inizio del gioco dobbiamo prima recuperare il famoso party di ogni classe diversa, un membro di ogni classe diversa, per appunto cercare questi anelli, però appunto sono quest proprio ampie che appunto spesso vedono poi la necessità di attraversare mezza mappa per andare a cercare un indizio qua, un indizio lì, insomma diventa quasi più, appunto come ho detto anche nell'articolo, quasi un'avventura grafica. alla fine, perché poi insomma più un raccogliere indizi, metterli insieme, capire ah sì, devo andare in posto X per cercare l'anello, e poi ovviamente lì spesso c'è un combattimento, insomma qualcosa che ci aspetta di inatteso, che poi finisce con rendere le cose più difficili del previsto. Però sì, ecco, secondo me la Rings of Power funziona bene appunto anche come open world, proprio perché ti dà questo senso di libertà del non essere obbligato a seguire una strada, come spesso succedeva in molti JRPG dell'epoca, ma anche appunto sicuramente anche in quelli occidentali. Quella cosa si è invecchiata molto bene. Certo, poi c'è il lato negativo del fatto che, come abbiamo detto, col fatto che puoi esplorare ogni tassello, chiaramente perdersi oppure non trovare una cosa che te specifica che ti hanno detto diventa anche facile, per carità, purtroppo questo bisogna dirlo.
Ecco, però per aiutare la nostra ricerca ci vengono in aiuto i personaggi non giocanti, tutti i personaggi che troviamo e che rispetto a altri giochi che sono forse pendono più dalla parte hack and slash dei giochi di ruolo dove andiamo in giro a ammazzare tutti e poi il gioco ci dice dove andare o troviamo qualcosa uccidendo l'ultimo boss, in questo caso, in questo gioco, è molto importante anche il parlare, il cercare gli indizi. Quello anche secondo me che, come hai detto tu giustamente, lo avvicina anche alle avventure grafiche. Noi dobbiamo andare a cercare le informazioni, non sempre prettamente esatte, come ha detto Ace, sono molto vaghe anche sul dove andare, queste leggende, ho sentito dire che andando per di là troveresti quello, quindi è molto interessante anche l'interpretare, ma lo differenzia proprio per la ricerca di indizi per arrivare a questi anelli. E un'altra cosa che ho trovato che va molto a pari con un certo tipo di sceneggiatura è, come hai detto, la parte iniziale, prima di andare a effettivamente cercare gli anelli, dobbiamo mettere insieme la nostra compagnia, la compagnia degli anelli, in questo caso citando sempre Tolkien. Ho trovato molto interessante perché si rifà anche alle trame non solo degli altri RPG, eccetera, ma anche di film, di storie e anche di campagne RPG, dove noi non siamo per fortuna solamente il prescelto, ma ci attorniamo man mano che andiamo avanti con la storia di compagni sempre più importanti, ognuno con la propria storia, e alla fine arriviamo, comunque c'è, e l'abbiamo detto anche in tanti altri episodi, c'è il senso di evoluzione, il cammino, il viaggio non solo del personaggio ma della compagnia, che poi arriva effettivamente alla fine a combattere insieme, di arrivare all'obiettivo comune alla fine.
Che poi insomma c'è questa unione, no, di diverse specificità, di diverse arti, di chiaramente tra chi fa semplicemente il combattente, chi invece è più specializzato nelle magie, oppure l'arciere, chiaramente insomma ogni personaggio del team ha una sua specialità, e poi ha anche un po' una storia dietro che poi vedremo un po' quando li andiamo a prendere. C'è un pochino di background, insomma un po' di qualche minima informazione sul fatto che poi sono tutti comunque dei giovani promettenti, un po' come è lo stesso Book poi all'inizio del gioco, che forse dovremmo dire Buck, però vabbè, insomma pazienza, tutto giovane i promettenti che si mettono insieme un po', quindi è la gioventù che salva il mondo in questo senso, no? Potremmo vederlo anche questo, un topos abbastanza classico di tanti libri fantasy, insomma, ma anche di altro genere. Poi, parlando di NPC, insomma, di personaggi non giocanti, la cosa interessante è che spesso puoi anche parlare con i nemici, cioè insomma spesso capita che per esempio ci sono dei ladri incarcerati, oppure quando vai proprio a trovare i Void Priests, adesso mi viene in italiano, i preti, ecco, i preti di Void, diciamo, quindi che chiaramente sarebbero dei nemici, insomma, della nostra ricerca, del nostro team, ci puoi parlare tranquillamente, appunto loro ti diranno che non gli interessa quello che accade al mondo, l'importante è che non torni nessuna età dell'oro perché odiano farsi il bagno, quindi insomma sono queste cose un po' umoristiche buttate qui e lì, però ecco, al di là dell'umorismo è molto interessante appunto il fatto che puoi anche interagire senza dover combattere a tutti i costi, anche con i cattivi. E se non ricordo male, credo che anche proprio il combattimento finale, senza fare troppi spoiler, ma credo anche quello prima di combattere tu possa comunque parlare con il cattivo finale, se non erro. Sono passati un po' d'anni, potrebbe...
Sì, okay. te lo confermo, e tra l'altro avrà uno di quei discorsi un po' alla come fanno i cattivi dei film, no? Che ti dicono il piano quando pensano di aver vinto. Perfetto. E a proposito di cose invece non convenzionali che questo gioco porta, il combattimento non è sempre la soluzione, anzi scappare soprattutto all'inizio del gioco è utile, perché in realtà la maggior parte dell'esperienza ce la fai completando le quest, quindi è quasi un gioco che non vuole essere violento, che cerca di allontanarsi il più possibile dalla violenza, a volte è necessaria, diciamo, per raggiungere l'obiettivo, ma tutte quante le quest che hai per recuperare il party, ma anche poi per trovare questi 11 anelli che sono sparsi in giro per il mondo, hanno sì dei combattimenti, ma a volte sono più dei puzzle da risolvere, dei labirinti da trovare l'uscita, quindi c'è tanto più di ingegno, c'è tanto più di astuzia che forza brutta, ecco. Sì, c'è un cavaliere ad esempio che si unisce a noi, però diciamo che è ben bilanciato, non sempre tutto viene risolto con la violenza come alcuni RPG fanno, insomma, in cui bisogna sconfiggere sempre il mostro più grande e andare avanti. Appunto, esce da quello che è il gioco di ruolo inteso come tale al tempo, e per quello lo fa assomigliare di più a un'avventura grafica, perché almeno l'estetica che hai è quella, la sensazione che hai è quella di risolvere un puzzle logico, una serie logica di eventi.
D'altronde credo anche, insomma, l'esperienza di Andy e Jason all'epoca fosse anche molto tarata sull'avventura grafica, se vogliamo, insomma. Chiaramente il design di Rings of Power non è così avanguardista, possiamo dire, da dire facciamo a meno del combattimento, il combattimento è facoltativo, perché no, sicuramente non si possono fare le cosiddette pacifist run di Rings of Power, perché alcuni combattimenti li devi fare per forza. Però ecco, a parte questo, sì, effettivamente il combattimento non è sicuramente spesso il modo migliore per risolvere le situazioni, e poi appunto è più rischioso che altro, perché poi nel momento in cui, specie all'inizio, insomma, il team è anche ridotto, può capitare spesso e volentieri di fare una brutta fine.
Anche perché, e soprattutto all'inizio del gioco, quando non abbiamo ancora imparato nessuno degli incantesimi che possiamo usare, e siamo quasi inermi, quindi il gioco quasi ci esorta a scappare. Questo anche perché, e non so se sia stato voluto dagli sviluppatori o sia una specie di bug del gioco, gli incontri casuali che possiamo affrontare già dall'inizio non sono bilanciati rispetto al nostro livello e alle nostre qualità, quindi può succedere che troviamo un incontro, un mostro estremamente più forte di noi, e quindi non ci rimane altro che fuggire, perché sennò è impossibile riuscire a batterlo.
Sì, il grande classico sono spesso le guardie che incontri all'inizio che vogliono l'obolo, e tu ovviamente all'inizio l'obolo non ce l'hai perché hai appena iniziato, di denari ne hai pochini, e quindi finisce sempre che ti fanno fuori nel giro di pochissimo tempo. Infatti mi capita spesso che qualcuno mi dice: ah, ma ho giocato a Rings of Power, perché mi hai detto, però ma che cavolo, 30 secondi e sono morto. Effettivamente è così, può capitare, è difficile dargli torto, purtroppo sono casuali, quindi sicuramente finché almeno non prendiamo un altro membro del team e prendiamo qualche altro incantesimo, il combattimento random è meglio scapparlo quanto più possibile, ecco, quello. Sicuramente non ci hanno ben pensato.
Tra l'altro, hai parlato di obolo, mi ha fatto venire in mente il fatto che il denaro qua è particolare come è gestito, perché c'è un sistema di commercio, effettivamente è un sistema economico in cui più vendi e più compri, e il prezzo poi varia in base a domanda e offerta, quindi tu puoi acquistare beni in una città e andare a rivenderli in un'altra dove servono, e quindi li rivendi a un prezzo più alto e viceversa. Questo ti aiuta a far soldi in game, semplicemente facendo il trader, proprio il commerciante da città a città. Interessante perché è una meccanica messa all'interno del gioco che, se riesci a imparare, puoi sfruttarla, quindi un altro modo per usare l'astuzia, insomma, per risolvere i problemi e accumulare soldi che poi ti servono per andare avanti. Non li spendi tantissimo per equipaggiamenti, perché non stiamo parlando di un gioco che ha equipaggiamento, effettivamente abbiamo solo queste magie, i livelli sono solamente 9, quindi anche il grado di esperienza è abbastanza ridotto, i vari livellamenti ti sbloccano la possibilità di imparare, insomma, nuove magie, però diciamo che non c'è quella progressione che è insita nei giochi di ruolo solitamente, molto più contenuto il tutto. Però devo dire che un sistema di commercio del genere è interessante, perché proprio ti dà l'ispirazione per risolvere i problemi in un'altra maniera.
Sì, poi alla fine penso che gran parte dei soldi uno li spende in cibo e acqua, che poi alla fine sono il problema un po' più importante a cui stare costantemente dietro, insomma, i due livelli che ti ricordano sempre che stai lì per morire di fame o di sete, oppure li usi appunto quando prendi la nave, insomma, con il galeone, quello un po' più grande, che chiaramente va pagata alla ciurma, e quindi sostanzialmente a ogni casella che facciamo i soldi diminuiscono inesorabilmente. Però ecco, anche i mezzi di trasporto sono stati un'idea abbastanza interessante, anche quella poi all'epoca non si vedeva molto spesso, proprio perché poi Rings of Power ti dà anche una selezione interessante, tra cui, vabbè, chiaramente il dinosauro già di per sé fa abbastanza impressione, poi chiaramente il dragone è quello che fa proprio il massimo della figaggine, così possiamo dire, tant'è infatti che ce lo troviamo anche sulla copertina della versione PAL, se non erro. Però appunto, vabbè, il dragone purtroppo costa talmente tanto che almeno personalmente l'ho usato quasi solo alla fine, è troppo costoso, è un po' come mantenere una Porsche di alta cilindrata, insomma, una macchina abbastanza
cioè... mi fa specie il fatto di avere questi mezzi fantastici, quindi il dinosauro e il drago, che però sono gestiti in maniera realistica, quindi consumano cibo, le navi consumano denaro perché paghi l'equipaggio. E parlando in un gioco fantasy, questa cosa particolare è molto curiosa ed è divertente, l'ho ritrovata anche un po' nei giochi di Ultima, dove potevi permettere lo space shuttle però dovevi pagarlo fior fior di gettoni d'oro. Va un po' in contrasto con la tematica fantasy, perché adesso l'abbiamo citato un attimo sui combattimenti, ma ed è una cosa particolare perché tutti i componenti del party a loro modo combattono con magie. C'è una lista, secondo me anche lì è un po' particolare da vedere, perché soprattutto nella classe del cavaliere, che appunto tutte le classi, tutti i personaggi hanno una lista di magie che si sbloccano con l'esperienza. E all'inizio noi facciamo parte appunto della gilda degli stregoni, ci vengono insegnate le prime magie, e quindi la cosa particolare è che tutti usano magie, anche se, come detto, il guerriero è qua, forse può essere quella punta di umorismo nascosto che mette Naughty Dog. Infatti la classe del cavaliere ha sì le magie, ma la prima magia è pugnala quindi e mi ricorda, mi ha fatto venire in mente, da giocatore di giochi di ruolo cartacei, una specie di meme che c'è da qualche anno, che c'è la build del mago però muscolosissimo, e quindi lui le magie che fa tipo evoco pugno quindi a suo modo questa classe qui ci va a pennello con questa battuta. Penso che sia fatta apposta, perché non potevano fare una variazione solo per lui, anche per risparmiare spazio, quindi hanno detto facciamo tutte magie e siamo a posto.
Esatto, sì, sicuramente è abbastanza strano vedere che tutti usano magie, anche chi come si vede proprio nello sprite ha in mano una bella spadina che potrebbe tranquillamente usare, invece nel combattimento non la usa, sapete, la usa un po' tipo bacchetta magica, quindi poi alla fine sembra quasi che il povero Slash, ecco come si chiama, si sia un po' adeguato al team, no? Ha detto vabbè, quello è mago, quello è mago, quello è mago, che faccio io, faccio una brutta figura, via, anch'io uso magie, via. È un po' tipo il peer pressure, insomma, il gruppo che l'ha condizionato.
Tra l'altro nome nomen, perché uno che si chiama Slash, che il suo lavoro è tagliare le cose, direi che ci sta, ed è una cosa che ritorna, perché ad esempio il necromante si chiama Mortimer, quindi un po' che c'entra col morto, e lo ritroviamo anche col nome di città, perché c'è la città di Blood, c'è la città di Division, di Perfection, quindi sono tutti nomi che richiamano quello che è la magia, insomma, che tiene un po' insieme tutto quanto il mondo, sembra di capire. Queste sei arti appunto che sono, le abbiamo citate quasi tutti, sono quelle degli stregoni, la classe dei cavalieri, c'è gli arcieri che abbiamo detto, i necromanti e gli evocatori e gli incantatori, quindi chi trasforma le cose e chi invece evoca le cose dal nulla, quindi quelli che sono i conjurer, che ritroviamo anche appunto è una delle scuole di Dungeons and Dragons, per intenderci, quella con cui crei dal nulla fiamme, ghiaccio, eccetera eccetera, quindi le magie elementali. Bello come viene messo all'interno del gioco, come viene giustificato, c'è un po' di backstory appunto che c'è nel titolo, anche se poi in gioco si parla abbastanza poco tra membri del party, cioè nel momento in cui arrivano dentro il tuo party spariscono, diciamo, in secondo piano, e rimane Buck come il protagonista principale, l'unico che parla con le altre persone. E forse è fatto anche per risparmiare un attimo di spazio, perché sennò veramente i dialoghi non finiscono più, però lo stesso Naughty Dog è riuscito a buttarci dentro quelle chicche, un po' di citazioni, un po' di umorismo che dicevi tu, forzato. Io ne ho trovata una battuta carina, che a un certo punto, parlando con un personaggio, comincia a citare i pixel che fa parte di un gioco, questa battuta un po' meta del titolo ci sta, diciamo, nella ricompensa di premere tante volte il tasto di dialogo, un po' come succede, che ne so, su Warcraft o su Starcraft, quando selezionavi tante volte lo stesso personaggio e ascoltavi le linee di dialogo diverse.
Sì, poi tra l'altro spesso chi cita questa battuta sui pixel sono quelli un po' fuori di testa, quindi secondo me il collegamento con il programmatore che è andato pazzo dietro ai pixel ci sta sicuramente. Poi tra l'altro, se non ricordo male, sono sempre loro, sono gli stessi un po', insomma, fuori di testa, che citano anche Paranoid dei Black Sabbath, che ovviamente l'ho scoperto molto tempo dopo, quando l'ho giocato non conoscevo il testo di Paranoid e Black Sabbath, ma ho scoperto dopo che era una citazione diretta. E restando a proposito di, diciamo, hard rock e metal, sono molto belle le magie finali, quindi diciamo quelle più forti che ha ciascun personaggio. Per esempio il djinn del Conjurer, appunto, che fa uscire proprio questo genio gigante della lampada, ovviamente bello nerboruto, bello forzuto. Mentre Mortimer, appunto, il necromante ha esce fuori un teschio che ha un cappellone un po' alla Slash dei Guns N' Roses, quindi non so se questo è stato un collegamento voluto o meno, ma considerando poi insomma i loro gusti musicali, Black Sabbath, secondo me non è un caso.
Sì, c'è tanto di citazionismo e di cose un po' non convenzionali, non proprio medioevo fantasy come uno se lo immagina. Ci sono delle introduzioni carine. Tra l'altro a me è piaciuto tanto il fatto che una delle magie vede il maestro di Buck ritornare in gioco. Io l'ho vista in un gameplay che ho guardato, appunto, perché il gioco purtroppo non l'ho ancora finito essendo molto lungo, però in un gameplay in cui vedo il combattimento finale, il nemico viene sconfitto proprio con quella magia lì, ed è un momento poetico, diciamo, se uno conosce un po' la storia, contro appunto quello che è l'avversario finale. Effettivamente il gioco, poi, come dicevi tu, la quest principale è quella di recuperare questi anelli e riportare la pace nel mondo, appunto, perché queste due divinità hanno litigato, hanno spaccato il bastone della creazione, questo artefatto leggendario, e ricomponendo poi gli anelli riusciamo a ripristinare le condizioni iniziali, no? Quindi è abbastanza classico, un po' scontato, uno direbbe, la trama detta in una frase così, però in realtà è tanto il viaggio che vai a fare durante la storia, no? Il fatto che è rigiocabile perché puoi farle in che ordine vuoi, ci sono sì alcune più facili, alcune più difficili, ma in realtà essendo open world uno può rigiocarlo in miliardi di maniere diverse.
Giustamente, poi tra l'altro non ne sono sicuro, ma allo stesso tempo ne sono abbastanza sicuro che il mondo di Rivers of Power sarà sicuramente disseminato di easter egg, di varie cose segrete che magari non sono state ancora neanche scoperte, perché appunto è talmente, abbiamo detto, insomma, talmente grande la mappa che o qualcuno si mette lì, si legge il codice, non lo so, insomma, si apre lì un po' l'editore esadecimale e dà un'occhiata, oppure effettivamente esplorarle tutte è veramente un mestiere, quindi chiaramente ci vuole molto tempo, però ecco, è talmente grande che sicuramente, secondo me c'è ancora qualche segreto che Rings of Power ci sta nascondendo e che ormai, insomma, Jason e Andy non si ricordano più, perché chiaramente, insomma, il gioco, come abbiamo detto prima, purtroppo non ha avuto nessuna re-release, non fa parte di nessuna collezione di giochi Mega Drive, uscita dopo, è finita lì, è uscito una volta nel 91, una volta finite le cartucce è finito Rings of Power.
E questo era Rings of Power, un gioco molto particolare, dove è stato puntato parecchio dal punto di vista dell'impegno e della fantasia nel portare un gioco non fatto sulla carta per una console, essere sviluppato proprio su questo nuovo concetto. È stata una scelta molto coraggiosa che purtroppo non ha pagato forse quanto avrebbe dovuto. Io ho deciso di dargli 6 incantesimi e mezzo su 10. Come detto, è un gioco con cui non ho giocato praticamente fino a poco fa per prepararmi per questo episodio, e per quanto apprezzi tutte le esplorazione, la non obbligatorietà nei combattimenti, la gioia di esplorazione, di andare a cercare indizi, che sono tutti elementi che fanno effettivamente parte dei giochi di ruolo e anche quelli cartacei che mi piace molto giocare, quindi apprezzo particolarmente. Avendolo giocato tardi, ovviamente per me è invecchiato male dal punto di vista prettamente grafico, si vede secondo me un po' troppo che non era fatto per essere un gioco per console. Se fosse stato per PC me lo sarei goduto probabilmente di più e magari l'avrei provato all'uscita o comunque quegli anni lì per completezza. Forse una delle cose che mi è dispiaciuta di più, un po' un rimpianto, è il fatto che non ci fosse abbastanza spazio per mettere probabilmente tutto quello che avrebbero voluto, a discapito della qualità, ma anche secondo me di alcune idee interessanti che abbiamo citato, come il fatto che ci sono comunque un party di molti personaggi che non interagiscono quasi per niente una volta entrati nel party, ed è una cosa che nei giochi più moderni o usciti qualche anno dopo, mi viene in mente un esempio su tutti, Baldur's Gate, è molto bello vederli intanto che ti seguono anche nei giochi di Ultima, e poi anche l'interazione tra i personaggi, la battuta, la relazione anche solo nei momenti in cui ti riposi la notte, nei classici momenti dove si sviluppano un po' le trame, le relazioni tra i vari personaggi. Questo mi è proprio dispiaciuto, perché ci sarebbe potuto stare in un gioco del genere. Il fatto che abbiano fatto una scelta che non ha purtroppo pagato, è stata comunque un azzardo per loro, forse è quello che non me l'ha fatto apprezzare forse come avrebbe meritato. E tu, Ace, invece cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare 7 pagine di carta su 10 a questo titolo, perché anche il fatto che hai questo elemento molto presente nel gioco. Il gioco è un isometrico, ma se vedete l'area di gioco è proprio una pagina, una pergamena, un po' strappata, un po' bruciata. Mi piace molto, è un elemento che ho sempre trovato interessante. Già da piccolo a me piaceva disegnare mappe, ce l'ho un po' nel cuore e ha risuonato parecchio. Stessa cosa proprio con la mappa di gioco, il fatto che hai questo mondo molto allargato, esplorabile completamente, mi ha dato veramente un'ottima impressione ed è un gioco da recuperare. Per recuperarlo io vi segnalo un paio di cose che secondo me ci possono stare se avete la possibilità di emulare il gioco. Ci sono due hack che permettono di modificare quel tanto che basta del gioco per dargli un sapore diverso. Uno è una mod che cambia leggermente la palette di colori, rendendola un po' meno un pugno in faccia sotto alcuni aspetti, perché effettivamente è abbastanza cattiva a prima vista. E l'altra invece è una mod che si chiama The End of Nexus, che permette di semplificare di molto il gioco e quindi renderlo una vera e propria avventura grafica. In quel caso è proprio per giocatori che non hanno voglia di buttarsi a capofitto nel gioco e togliere completamente la parte di frustrazione di cui dicevamo, il fatto che ti puoi trovare dei combattimenti molto difficili all'inizio. Diciamo che è una maniera per godersi il gioco non nella sua forma originale, ma comunque tirando fuori qualcosa di utile e carino. Ovviamente il mio consiglio è provate, diciamo, in questa maniera, ma poi se riuscite anche a recuperare la versione originale, tanto meglio. Sono quasi delle entry level, ecco, queste due consigli che vi ho dato, perché secondo me è un titolo che merita parecchio l'attenzione. È un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto quando abbiamo parlato di Simon's Quest, perché è un gioco, anche quello, che è stato molto criticato, che è abbastanza, ha dei problemi di fondo, però dandogli la chiave di lettura giusta secondo me si riesce a tirar fuori qualcosa di molto figo. E invece tu, Damiano, che cosa ne pensi?
Probabilmente non stupirò nessuno nel dare il voto più alto. Per me sono sicuramente 8 dragoni volanti su 10, e il dragone volante ricorda un po', insomma, questa figura proprio del sogno, no? Del volare verso qualcosa di lontano, che è secondo me un po' quello che hanno fatto i due dei Naughty Dog con Rings of Power, perché insomma lo stesso Jason dice che se Rings of Power oggi, dopo insomma tanti anni, 31 anni, ancora dei fan, sono quelli sicuramente che hanno da sensibilità più vicina a loro, due, insomma, gli ex Naughty Dog, i fondatori originali, oltre al fatto che Rings of Power è stato l'ultimo, anche questo detto da loro, quindi non mi sto inventando nulla, l'ultimo gioco realizzato da Naughty Dog fatto per passione e non per vendere, quindi non per motivi strettamente commerciali. Quindi se andiamo a Crash Bandicoot, a Ratchet & Clank, eccetera eccetera, sono tutti titoli fatti per venire incontro ai gusti del pubblico. Belli, brutti, però l'intento era quello, l'intento era vendere. Però Rings of Power invece nasce per passione, nasce perché i due volevano veramente fare un qualcosa che fosse più vicino alle loro sensibilità, più vicino al loro, unico per quanto più possibile. E secondo me, dopo tanti anni, la cosa incredibile è che appunto ancora Rings of Power è unico per tanti versi, pur che da allora, insomma, di acqua sotto i ponti, di dragoni volanti ne sono passati tanti, però ancora Rings of Power ha proprio questo sapore unico di qualcosa che devi scoprire, di qualcosa che comunque non è facile, perché lo abbiamo detto fino adesso, è chiaramente un gioco complicato, difficile. Il primo approccio sarà sempre un po' ruvido, sarà sempre un po' difficoltoso, quindi sicuramente è un gioco che chiede anche al giocatore di avere pazienza, di cercare di andare in profondità, di guardare oltre la superficie. Forse è un po' questo che ancora, a distanza di tanti anni, anche io da quando ci ho giocato la prima volta, me ne fa ancora innamorare e fa sì che insomma io sia qui a parlarne.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi esortiamo a consigliarci altri giochi che possiamo trattare nell'enciclopedia dei videogiochi. È stato molto bello, molto interessante parlare di questo Rings of Power, che non conoscevamo molto bene, anzi l'abbiamo riscoperto proprio per questo episodio. E perché no, magari un altro gioco che voi reputate molto importante, che noi magari non conosciamo proprio per inesperienza, perché abbiamo saltato magari quella generazione o semplicemente non avevamo la console per giocarci, potete farlo rispondendo ai commenti, alle domande che trovate su Spotify, quindi nel link sotto l'episodio. E inoltre, visto che siete su Spotify, lasciateci, se volete, le 5 stelline, il voto, che per noi sono molto importanti per avere sempre una certa visibilità e poter raggiungere più ascoltatori, più appassionati possibile. Quindi se avete la possibilità e la pazienza di farlo, per noi è davvero un grandissimo aiuto.
Speriamo di avervi invogliato a giocare questo titolo, a saperne di più, a informarvi di più. Ecco, quello che cerchiamo di fare noi con l'enciclopedia è proprio divulgare il fatto che esistono alcuni videogiochi che vanno apprezzati. Questa credo sia una puntata atta proprio a questo obiettivo. Come non ringraziare chi ci ha aiutato a scriverla questa pagina? Quindi grazie Damiano, The Genesis Temple è un ottimo punto di partenza per conoscere alcune storie interessanti. C'è una storia molto bella che io cito, che è quella di Dynabyte, della Dynabyte, insomma tutta la storia di Dynabyte molto molto approfondita. Dove ti possiamo trovare?
Chiaramente vi potete trovare sul mio blog dedicato un po' alla storia del videogioco in Italia e oltre, ma anche al design eccetera eccetera, che è genesistemple.com. Su Twitter anche con damgentemp, se volete più facilmente su Facebook, nome e cognome Damiano Gerli mi trovate tranquillamente. E qualora voleste supportare poi le mie ricerche storiche, su patreon.com The Genesis Temple, dove pubblico anche, insomma, anche articoli esclusivi, curiosità, lascio ai lettori la possibilità di scegliere su cosa scrivo la prossima volta. Quindi insomma, se volete poi supportare questa folle iniziativa, lo potete fare.
Ovviamente troverete tutti i link nella descrizione di questo episodio. Noi come al solito ci riascoltiamo alla prossima puntata e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Io sono Damiano.
Namaste and be brave. Fa